parleremo di Gesù rigettato dal mondo e dai suoi, ma speranza per chi crede, e in qualche modo diciamo ci porteremo a introdurci al tema anche dell'amicizia nell'ultima parte. Allora inviterei ad aprire le vostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, leggeremo solamente i versetti da 9 a 13 del prologo. Allora dice così l'Evangelo di Giovanni: la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ecco, questo è il brano che ci porterà a riflettere insieme. Allora, questo tema di oggi, questa prima domenica del 2015, ci ricorda la realtà della bella notizia dell'incarnazione del Signore Gesù. Abbiamo letto la luce che illumina ogni uomo, versetto 9, il quale è venuto nel mondo, ci viene detto, e in casa sua, versetti 10 e 11. Però oltre a questa bella notizia, Giovanni ci dà anche una cattiva notizia, e ovvero il rifiuto da parte del mondo, ci viene detto, e in particolare il rifiuto da parte dei suoi, per i quali il Signore è venuto in casa sua, ci è detto, e i suoi non l'hanno conosciuto. Qui il riferimento è al popolo di Israele, diciamo, al popolo eletto di Dio del Vecchio Testamento, che aspettava la venuta del Messia e quando il Messia è arrivato lo hanno rifiutato. Prima di addentrarci nel tema, in particolare nella seconda parte, cioè riguardante la speranza per chi crede, vorrei notare con voi il sostantivo mondo che abbiamo letto in questo testo e che Giovanni usa per ben 4 volte, dai versetti 9 a 10, legando ad ognuno di esso a una verità relativa a Cristo. E li vorrei vedere brevemente. Notate che al versetto 9 viene detto sta venendo nel mondo, quindi il riferimento e la verità è alla sua esistenza divina, eterna, prima di venire nel mondo. No? Giovanni predicava dicendo colui che viene dopo di me è prima di me e io non sono neppure degno di sciogliere i calzari a questo che viene dopo di me. E voi ricorderete che questo primo tema della preesistenza eterna di Gesù lo abbiamo affrontato proprio all'inizio di questa serie di predicazioni. In secondo luogo, il sostantivo mondo viene ripetuto nel versetto 10 e viene detto egli era nel mondo. Stava venendo nel mondo, egli era nel mondo. E qui la verità che si afferma è che egli si è incarnato nel mondo degli uomini, nel mondo che lui stesso, vedremo, ha creato. E di questo abbiamo parlato proprio nella quarta predicazione, cioè domenica scorsa, quando abbiamo parlato, cioè due domeniche fa, scusate, quando abbiamo parlato dell'incarnazione del Figlio di Dio. In terzo luogo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, versetto 10, seconda parte. E quindi la verità è che Cristo è artefice della creazione del mondo e dei suoi abitanti. Ricordate che noi abbiamo ricordato anche nella nostra campagna evangelistica, diciamo a Cinisello, questa frase che poi è stata ripetuta nuovamente nel corso dello show sui 10 comandamenti, e cioè che il creatore della Bibbia è anche il creatore dei lettori. E possiamo dire che il creatore del mondo è il creatore dei suoi abitanti. E un lieve accenno a questa verità lo abbiamo fatto nel suo essere proprio creatore con il Padre e con lo Spirito Santo, quando abbiamo trattato la sua esistenza eterna. E in quarto luogo, il mondo, viene detto, non l'ha conosciuto. Qui la verità che si sta affermando intorno a Cristo è il rifiuto da parte degli uomini, non del mondo, diciamo, che ci ospita, ma sono gli uomini, noi, viventi, che non l'abbiamo conosciuto. E quindi c'è tutto quello che è il tema della responsabilità. Ecco, vedete come un sostantivo possa avere vari significati nella scrittura, che deve essere compreso nel suo contesto. Allora, queste quattro verità mettono, diciamo, in risalto che nonostante Gesù sia il creatore del cielo, della terra, del mondo, dei suoi abitanti, per cui è di questo mondo che è caduto nel peccato, lui è venuto nel mondo e per i suoi abitanti, e in modo speciale ci viene detto per il suo popolo. Però la verità è che tutti hanno trattato Gesù come un impostore, un essere da mettere in croce per le sue, per la sua dottrina, per il suo modo di parlare, tanto da dire la scrittura da non essere neppure annoverato tra gli uomini. Gesù, Dio con il Padre, creatore, in virtù del quale ogni cosa è stata fatta e per mezzo di lei e quindi di Cristo, e senza di lei neppure una delle cose fatta è stata fatta, qui riferimento alla parola, versetto 3 del Vangelo di Giovanni. Ecco, questo Figlio di Dio, creatore del mondo e di tutto ciò che il mondo contiene, è stato rigettato dal mondo intero e dai suoi. E per dirla con altre parole, quelle dell'Apostolo Paolo, Romani 1,25, essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece che il creatore. Allora probabilmente tu non ti sei, tu sai molte cose su Cristo perché hai ricevuto sin dalla tua infanzia degli insegnamenti da tua madre, da tuo padre, dai tuoi nonni. Sicuramente sai che lui è il creatore ed è anche colui che ti ha dato la vita e che ha dato la sua vita sulla croce per i peccatori. Ma ciò nonostante, pur sapendo queste cose, probabilmente stai ancora adorando la creatura e non il creatore, che invece è degno di essere adorato. E allora se tu fai questo appartieni ancora a, diciamo, a quel numero di coloro che Giovanni dice non l'hanno conosciuto. E questo verbo, nella sua accezione negativa, significa proprio rifiutato. Perché se tu non accetti Cristo nella tua vita, tu lo stai rifiutando. Ma il testo ci dice che c'è un ma, versetto 12, un ma avversativo, che Giovanni inserisce nel suo racconto a significare che anche oggi, anzi che oggi è un giorno di grazia, un giorno accettevole per accettare Cristo ed è un giorno che Lui ti concede ulteriormente. Ecco, passando alla seconda parte di questo tema, quindi speranza per chi crede, ci soffermiamo proprio a parlare della grazia di Cristo, speranza per chi crede. Vedete, miei cari, Gesù non ha rigettato la missione affidatagli dal Padre, non si è ritirato nei cieli deluso dal fatto che il mondo, gli uomini, il suo popolo, coloro per i quali era venuto e che Dio si era scelto dall'eternità, lo hanno rifiutato. Non ha detto, ma sì, qui non mi vuole nessuno, me ne vado deluso, perché ero venuto per una missione e qui nessuno mi riconosce. No, Gesù abbraccia la missione redentiva affidatagli avanti, dichiarando proprio di essere venuto nel mondo per fare, l'abbiamo visto l'altra domenica, la volontà del Padre fino in fondo, che è quella di salvare i peccatori, coloro che il Padre gli avrebbe dato attraverso la predicazione, abbiamo detto, dell'Evangelo. Quindi questo ma avversativo del versetto 12 indica sostanzialmente speranza per chi crede oggi, ed è l'abbraccio affettuoso e salvifico di Cristo. Notate che Gesù dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Versetto 12. Ovviamente Gesù non abbraccia salvificamente e indistintamente tutti. Non c'è alcun accenno in questo ma alla teologia dell'universalismo, e neppure questo tutti è in senso generale del mondo intero. Diciamo che il ma di per sé è una selezione e esclusione, perché abbiamo letto ma a tutti quelli, non dice tutti indistintamente, ma a tutti quelli. Notate che il diritto di diventare figli di Dio pone sostanzialmente due condizioni e azioni concrete da parte degli uomini che andiamo a vedere. In primo luogo, tutti quelli che l'hanno ricevuto, versetto 12a. Ricevere Cristo nella propria vita significa conoscere che Egli è Gesù, il Messia, mandato dal Padre quale unico mediatore per la propria salvezza dal peccato e dalla perdizione. Gesù stesso dichiarava questa verità, giacché, riferendosi al Padre, tu gli hai dato autorità su ogni carne perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. Cioè Gesù ha ricevuto l'autorità dal Padre per dare vita eterna a quelli che il Padre gli ha dato. Quindi capite anche tutta l'armonia, la coesione, diciamo l'unità di intenti e di azione che c'è nell'ambito della Trinità di Dio. Tutto, come dire, combacia come un puzzle in modo perfetto. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, Giovanni 17, versetti 2 e 3. In un'altra occasione, Gesù, mentre dà mandato ai suoi di essergli testimone, disse queste cose: chi riceve voi, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, Matteo 10, 40. Allora capite che ricevere Cristo non è aprire la porta della propria casa una volta o due volte all'anno in ragione di alcune festività che ci portano a considerare questa opportunità. È molto di più, e ha a che fare con il cuore, che deve ricevere esclusivamente Cristo e deve essere esclusivamente per il Signore. Quindi questo è il primo aspetto, quelli che lo hanno ricevuto. In secondo luogo ci viene detto quelli che credono nel suo nome, versetto 12, seconda parte. Non c'è solo bisogno di conoscere Cristo, quello che Egli è, quello che ci è stato insegnato in questo senso. Molti in fondo lo conoscono perché ammettono che Gesù è il figlio di Dio, ma rimane tale, nulla a che fare con me. La loro è solo, come dire, una conoscenza o ammissione di una verità verbale ma sganciata dal cuore. Ma conoscere Cristo in senso biblico è credere, confessare il suo nome come il solo degno di essere creduto e adorato. E credere, come dice la Scrittura, che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo dei quali noi dobbiamo essere salvati, Atti 4:12. Quel nome unico è legato all'unico Dio fattosi uomo, e all'unico sacrificio efficace per la salvezza, e di questo abbiamo parlato qualche settimana fa. Però dietro a queste due azioni che abbiamo definito degli uomini ce n'è una molto più importante che è precedente la loro. Perché questa terza azione che precede le due appena elencate non è opera umana, ma è esclusivamente opera di Dio, il quale è colui che ha reso possibile agli uomini il conoscere e credere da parte dei peccatori, i quali in funzione di questo hanno ricevuto il diritto di diventare figli, essendo lui, come dice Filippesi, colui che produce il volere e l'operare, e che crea la fede e la rende perfetta, ebrei 12:2. Quindi la terza azione che rende efficace il diritto di diventare figli di Dio, Giovanni la riassume in questo modo, rileggo: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Versetto 3. Ora, questa puntualizzazione è necessaria, è assolutamente necessaria, perché nessuno creda che la salvezza o essere figli di Dio gli sia dovuto in ragione, diciamo, in ragione di certi meriti o capacità personali. È totalmente esclusa la capacità da parte degli uomini di andare a Dio, se non attraverso Cristo Gesù, che promuove la fede, la rende efficace. Infatti Paolo deve soffermarsi su questo e sottolineare che questa verità è importante affinché nessuno si vanti, nessuno si glori dinanzi a Dio, 1 Corinzi 1:29, perché la salvezza è per grazia e non per opere, Romani 11:8. La salvezza, vedete, viene dall'alto. Cristo si è incarnato e abbiamo detto la volta scorsa, la salvezza efficace non parte mai dal basso, altrimenti non sarebbe grazia. Ora, come Gesù renda possibile queste tre verità? Ci domandiamo, allora com'è possibile che questo avvenga? E questo lo vediamo nel ministero di Cristo, quello pubblico, il suo sacrificio. Gesù si è fatto uomo, abbiamo detto, e è andato per le città, per i paesi, predicando l'Evangelo del Regno. E nel fare questo, Gesù, e mi introduco anche al tema di queste giornate, si fa amico dei peccatori. In questi giorni parleremo appunto di relazione, di amicizia. E anche in questo caso Gesù c'è di grande esempio a cui guardare e imitare anche nei contenuti delle sue amicizie con i peccatori. Gesù si fa amico dei peccatori che ci riconoscono tali per guadagnarli al Padre. E uno dei casi più clamorosi, più eclatanti, che ha irritato moltissimo i religiosi contemporanei del Signore Gesù, è il caso della chiamata di Zaccheo, per esempio, che è uno dei capi dei pubblicani, un esattore delle tasse che certamente non faceva interesse dei cittadini, Luca 19:1-10. Un caso che ha messo in evidenza che in Cristo però vi è speranza per chiunque, come dice Giovanni 3:16. Chiunque, Dio ha tanto amato affinché chiunque crede in Lui. Allora non importa quale grave peccato avesse commesso o quale grado di peccaminosità gli venisse attribuita, Cristo non si fa vergogna di stringere amicizia con i peccatori e neppure di entrare in casa dei peccatori. Voi ricordate che Zaccheo la prima cosa che ha fatto, dopo che il Signore gli ha detto scendi perché io voglio venire a casa tua, voglio albergare in casa tua, Zaccheo ha aperto le porte della propria casa. Gesù persegue quindi la sua missione nonostante è accusato da coloro che si credono giusti, che gli dicono ma come mai mangia con i peccatori, vive con i peccatori. E chi dice questo ovviamente si pone nella, diciamo, in una cornice di giustizia, a differenza degli altri, pensando che Cristo avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione per loro, che in fondo erano religiosi e persone che si sentivano giuste, forse anche sante nei confronti di altri. E in un'altra occasione Gesù fa il contrario, accoglie l'invito di un fariseo, il suo nome è Simone, e Gesù entra in questa casa con lo stesso sentimento che ebbe nei confronti di Zaccheo o di Matteo, diciamo anche lui un pubblicano, Luca 19:1-10, Matteo 9:9-13. Gesù voleva farsi amico anche del fariseo, ma i contenuti dell'amicizia non doveva essere il fariseo a definirli, ma Cristo stesso. E voi ricordate che nel caso di Zaccheo, Zaccheo decide di dare una svolta alla sua vita abbracciando i valori di Cristo e non dicendo: ma io ho dei sani valori, allora se tu vuoi venire in casa mia in qualche maniera ti devi adeguare. No, voi ricordate che Zaccheo fa una confessione di peccato fino a aggiungere, diciamo, il quadruplo di tutto ciò che aveva frodato, restituendolo a coloro che gli aveva frodato. E la confessione di questo peccato, l'ammissione di essere un uomo che ha bisogno della grazia di Dio e di Cristo, Gesù dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio di Abramo. Invece quando il fariseo Simone invitò Gesù a pranzo, il suo intento era quello di mostrare a Gesù la sua giustizia, fino a dichiarare nel segreto dei propri pensieri e del proprio cuore, quando quella donna era entrata in casa, costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice, Luca 7:39, riferendosi appunto a quella donna peccatrice che, stando ai piedi di lui, dietro di Gesù, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Luca 7:38. E allora Gesù si rivolge a Simone e gli dice chiaramente che nessuno gli ha impedito di diventare anche lui amico di Cristo. Avrebbe potuto fare anche lui quello che ha fatto la donna, ma lui non si sentiva di abbassarsi a questo livello, di riconoscere qualcuno superiore a se stesso, e quindi ha espresso piuttosto una critica. Simone ha scelto sostanzialmente di mantenere le distanze da Cristo, e infatti il testo non ci dice nulla in merito ad un'eventuale grazia da parte del Signore verso questo fariseo. Tutti coloro invece che credettero in lui, i quali scelsero per la sua grazia di porsi alla sua sequela come discepoli, Gesù dichiarò loro queste cose: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto. Giovanni 15:13-16. Allora, prima di concludere, permettetemi di dire perché Cristo si fa amico dei peccatori. Può sembrare un'azione, come dire, impropria da mettere, diciamo, su Cristo. Cristo che si fa amico dei peccatori. Cristo, nel chiamare a sé i peccatori e nel chiamarli amici, come abbiamo appena letto, non si adegua alle esigenze degli amici. Non cerca di soddisfare i capricci degli amici, i quali, per considerarlo amico, gli chiedono di rinunciare alle sue pretese di verità o di sana religiosità. Se vuoi essere amico nostro, le condizioni sono queste per noi. E questo è un po' il problema che di molti adolescenti lo vedremo oggi, dove l'amicizia è legata a dei ricatti, diciamo che purtroppo spesso sono malsani, già di per sé il ricatto lo è. Gesù non rinuncia quindi alla sua visione di vita, non rinuncia al mandato del Padre di salvare i peccatori, non rinuncia ai valori del Padre per il piacere di avere tanti amici o di essere da loro accolto, non rinuncia agli insegnamenti che aveva ricevuto dai genitori umani e dal Padre in particolare, pur di avere molti seguaci o molti amici. Voi ricordate che quando molti discepoli, leggo il testo di Giovanni 6,60, dopo aver udito dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Molti si tirarono indietro e non andarono più con lui. E allora Gesù disse anche ai dodici, è una parola molto forte, non volete andarvene anche voi? Giovanni 6,66-68. Ora Gesù disse questo ai suoi no per una ragione molto semplice, non intendeva avere seguaci che non amassero il Padre come lui amava il Padre, che non amassero i comandamenti come lui li amava, che non volessero essere ubbidienti come lui era obbediente al Padre. Gesù non ha bisogno di amici religiosi che poi fanno tutt'altro che seguire il Maestro. Quindi Gesù non rinuncia assolutamente a questo, quindi stabilisce i criteri, se volete, dell'amicizia. Chi non vuole seguire il Maestro in questi termini è libero di andare, se ne assume tutte le responsabilità ed è libero di andare. Notate la fermezza del Signore Gesù che spinse a dire queste cose. Voi siete miei amici, e qui si puntualizza che i criteri dell'amicizia è Gesù a stabilirli, se fate le cose che vi comando. Io sono convinto che nessuno di noi è pronto ad accogliere l'amicizia di una persona che ci dica: tu sei mio amico se fai quello che ti dico io. E umanamente non è accettabile. Ma con Cristo è questa la via. O facciamo quello che Cristo ci dice, o Lui non è il nostro amico, non è il nostro Salvatore. Possiamo anche chiamarlo amico, ma se noi non ci discostiamo dai Suoi comandamenti, dalla Sua parola, dai Suoi insegnamenti, da quello che Lui ci comanda, con tutta l'autorità che ha, ma anche l'amore, l'affetto che ci manifesta, perché non è un amico dittatore, è un amico che serve, allora noi non siamo Suoi se non seguiamo i Suoi comandamenti. Infatti solo coloro che hanno compreso il vero senso dell'amicizia discepolare con Cristo hanno detto e possono dire oggi la confessione che Pietro disse in rappresentanza degli undici, quando Gesù appunto disse: non volete andare via anche voi? Pietro rispose: Signore, ma da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto, e sono le stesse parole che abbiamo, verbi che abbiamo detto all'inizio, abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio. Giovanni 6, 68 e 69. Allora in conclusione, cari amici, sorelle, fratelli, adolescenti, le amicizie sono importanti, sono importantissime, e Dio incoraggia a stringere amicizie, ma esse non dovrebbero mai, dico mai, compromettere i sani valori ricevuti. In nome dell'amicizia con persone che non amano Dio, noi non dobbiamo per nessuna ragione venir meno ai sani convincimenti, anche se non siamo cristiani, non abbiamo ancora creduto in Cristo, e pur di guadagnare, diciamo, degli amici, le cui amicizie sono discutibili sul piano morale e relazionale. Fare questo è perdere la propria dignità. Adeguarsi a quello che gli amici pretendono da noi, venendo meno nei valori, vuol dire perdere la propria dignità. Chiunque si adegui ai valori altrui che non siano sani e che non siano quelli di Cristo, che è il vero e unico amico, perde la propria dignità. E una volta persa la dignità, sarà difficile dire ai nostri amici, tra virgolette, che noi abbiamo dei valori e dei convincimenti che ci frenano e non ci fanno fare quelle cose che loro vorrebbero fare o forse fanno. Ma se abbiamo ceduto già in qualche cosa, che abbiamo perso la dignità, sappiate, cari amici, fratelli, sorelle, giovani, non siamo più credibili. Perché diranno, ma come? Ti è piaciuto quando siamo andati di là, abbiamo fatto questo, questo, adesso mi vieni a parlare di moralità, di dignità? Ci vuole fermezza. Le amicizie bisogna costruirle su sani valori, su sani fondamenti che solo in Cristo possiamo ricevere. E allora di chi sei amico? Tu? Chi è il tuo amico? Qual è l'amicizia che ti gratifica in assoluto? Cristo ti basta o desideri altre amicizie? Sappiate, miei cari, che c'è una sana amicizia, ma ce n'è anche una malsana e pericolosa, che Dio stesso condanna fino a ritenere coloro che la ricercano degli adulteri, spiritualmente parlando. Notate, o gente adultera, non sapete che l'amicizia con il mondo è inimicizia con Dio, verso Dio. Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Sostanzialmente si sta dicendo qui che se tu preferisci il mondo, le amicizie del mondo e rifiuti di quella di Dio, tu ti sei fatto nemico di Dio. Ma non perché Dio vuole essere tuo nemico, è che tu hai scelto di essere nemico di Dio. E notate che qui Gesù non sta, la Scrittura non sta dicendo che non è lecito stringere amicizie, ma bisogna capire, diciamo, come dire, la priorità dell'amicizia. Se c'è prima Cristo, possono esserci anche gli altri amici, e devono esserci altri amici, verso i quali definiamo, diciamo, il rapporto di amicizia. Ma se non c'è Cristo, ci sono solo gli altri amici, e tutto il resto è molto, molto discutibile. Solo se siamo intimamente amici di Dio, saremo in grado di gestire e amare le altre amicizie senza irritare la gelosia di Dio. Abbiamo detto che Dio è geloso di noi, è talmente geloso di noi che ci dice che lo Spirito che ha messo nei nostri cuori ci brama fino alla gelosia, che non è la gelosia che possiamo avere noi l'uno verso l'altro, è una sana gelosia, una gelosia matura che fa crescere nella relazione. Allora solo se siamo amici di Dio siamo in grado di gestire e amare le altre amicizie senza, dicevo, irritare la gelosia di Dio e senza rinunciare alla vera dignità che Cristo ci ha riconosciuta, dando se stesso alla croce per acquistarci al Padre ed essere suoi intimi amici. Allora il Signore lo voglia per le nostre relazioni, ma voglia in primo luogo che Lui sia il nostro vero, diciamo unico nel suo genere di amicizia, per poi aprirci ad amicizie autentiche. Preghiamo.